Mosey Ellison con You Call It Jogging, sono le 12.34, lo spazio del nostro dibattito. Come sapete in settimana sono curati da Cristiana Coletti che mi ha raggiunto qui in studio anche oggi. Buongiorno Cristiana.
Buongiorno Marco e buongiorno a tutte le persone in ascolto.
Allora, quale argomento affrontiamo oggi? L'ho già anticipato in copertina, però insomma adesso
va bene, facciamo finta che non l'hai già anticipato.
Giusto.
Allora, in questi giorni stiamo tutti guardando con preoccupazione e sgomento, lo abbiamo sentito anche nelle notizie che ci hai dato prima, stiamo guardando e seguendo un conflitto molto complesso e doloroso, e lo facciamo leggendo, ascoltando, seguendo le informazioni diffuse anche da testate internazionali, addirittura intercontinentali, come Al Jazeera ad esempio, testate che sono oggettivamente molto diverse da quelle nostrane. E in questo contesto ci rendiamo conto, con evidenza ancora più maggiore insomma, di quanto il nostro modo di guardare e interpretare il mondo sia spesso, forse purtroppo, molto concentrato su una prospettiva piuttosto, direi, occidentale. Quindi, sia in quanto giornalisti che in veste di fruitori noi stessi dell'informazione, ci chiediamo oggi: abbiamo bisogno di un modo nuovo di guardare il mondo? Con chi ne parliamo, Marco?
Salutiamo allora i nostri ospiti. Carlo Sorrentino, professore ordinario di sociologia dei processi culturali all'Università di Firenze. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Sorrentino dirige anche la rivista Problemi dell'informazione per Il Mulino e con Giacomo Boncompagni ha da poco scritto un saggio dal titolo 100 anni di moltitudine, pensare al giornalismo di domani attraverso le intuizioni di Walter Lippmann. Saluto sull'altra linea anche il collega giornalista Jacopo Zanchini, specialista di scienze politiche e vice direttore di Internazionale. Zanchini, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
Internazionale non avrebbe, credo, bisogno di presentazione, quella rivista settimanale che peraltro anche Zanchini ha contribuito a fondare nel 93 e dove ci si occupa di temi internazionali con lo sguardo da fuori internazionale. Zanchini è anche autore di documentari, tra cui ricordo Carne da macello sull'industria della carne negli Stati Uniti, firmato insieme a Maria Martinelli. Allora, io partirei con il professor Sorrentino. Intanto conferma lei la nostra impressione quando diciamo che c'è la sensazione di essere un po' ombelicali, un po' occidentalocentrici anche nel modo in cui i mezzi di informazione raccontano quello che succede fuori dall'Occidente?
Assolutamente sì, è proprio così. E quindi, come dire, la risposta alla vostra domanda è sì, bisogna cambiare il modo di guardare il mondo, perché anche riviste come l'Internazionale ci sbattono sotto l'occhio tutti i giorni che le prospettive con cui le cose possono essere guardate sono tantissime, e anche lo stesso fatto può essere non interpretato, perché questo è normale, ma addirittura visto, descritto in maniera differente.
Senta, dottor Sorrentino, io andrei a guardare un po' più l'aspetto concreto. Come nasce il modo di vedere il mondo all'interno del lavoro concreto di una testata, di una redazione? Cioè, concretamente, come si costruisce questo modo di vedere il mondo?
Ma io dico sempre, un po' scherzosamente, ma un po' no, che i giornalisti dicono sempre che loro si limitano ai fatti, mentre in realtà il lavoro giornalistico è una delimitazione dei fatti. Mm. Cioè da tutto ciò che accade nel mondo scegliere quali illuminare sulla base di una serie di parametri che sono quelli che in gergo si chiamano criteri di notiziabilità, che cambiano nel corso del tempo. Pensiamo per esempio alla maggiore sensibilità che negli ultimi anni abbiamo nei confronti dell'ambiente, che invece 20 anni, 30 anni fa o anche 10 anni fa non c'erano. E appunto, come avete appena detto, cambiano anche perché nel frattempo arrivano nuovi attori. Lei prima ha citato Al Jazeera che nasce più o meno negli anni dei tanti conflitti del Golfo e che vuole essere un modo di raccontare uno stesso evento, uno stesso fatto da un'altra prospettiva. Queste prospettive il giornalismo deve inglobarli nel modo con cui guarda alle cose, e quindi è un lavoro di come dire, che si sostanzia sostanzialmente in tre punti: raccolta delle informazioni, selezione delle informazioni e gerarchizzazione di queste informazioni. Però questa raccolta ora avviene in un mondo molto più pullulante di informazioni, quindi diventa un lavoro più complesso e fatto insieme anche a tanti altri soggetti che nell'ambiente digitale svolgono questo lavoro non come giornalisti professionisti, ma comunque con ruoli di comunicatori.
Spesso non sono neanche soggetti umani, ma sono anche entità artificiali a fare anche questo lavoro di gerarchizzazione, con tutti i rischi che ne conseguono dal punto di vista della ricerca della verità, dell'applicazione di una sorta di metodo scientifico al metodo giornalistico. Jacopo Zanchini, stiamo riflettendo proprio sull'esigenza di guardare, di imparare, reimparare forse a guardare il mondo con uno sguardo che non sia più così occidentalocentrico. Intanto, condivide questa necessità e poi in che modo, quanto questo pensiero è entrato nell'idea da cui è poi è nata internazionale, cioè quando avete fondato il settimanale, che adesso è un punto di riferimento anche per noi in redazione, qui per farci un'idea di quello che accade intorno a noi al di fuori dei nostri
Certo.
confini, quanto nella nascita di internazionale è entrato anche questa consapevolezza, questo pensiero.
Beh, era 30 anni fa, quindi eravamo tutti parecchio più giovani e naturalmente il primo impulso, la prima ragione per cui Internazionale è nato era proprio per occuparsi del mondo e per guardare il mondo in un modo un po' più largo, un po' più vasto di quanto non fosse fatto dalla stampa nazionale e cercare di farlo con continuità, quindi con una rivista, con un settimanale, cercare di raccontarlo attraverso la stampa internazionale, che significava per noi all'epoca avere a disposizione la redazione più grande del mondo, volendo, nel senso che potevamo pescare, con ovviamente tanti limiti che non starò ad elencare, però potevamo pescare tra i migliori e i più vari giornali del mondo e cercare attraverso questi di costruire uno strumento di informazione sul mondo. E quindi sin dal primo numero ci siamo poi confrontati col fatto che la stampa era molto varia e molto vasta, i giornali di tutto il mondo erano tanti, che la nostra forza era quella di proporre una selezione, ma che in questa selezione ci dovevano essere dei punti di vista molto diversi anche nei modi di porsi e di leggere l'attualità e quindi anche le ottiche, le prospettive da cui si guarda. È chiaro, questa cosa ha accompagnato la nostra storia da sempre. Faccio un esempio molto pratico: nell'ultimo numero di Internazionale, in edicola la settimana scorsa, con la copertina dedicata all'Argentina, c'è un articolo tratto da un giornale del Ghana, da un sito del Ghana che si chiama New Crusading Guide, che insieme a altri giornali e giornalisti africani, con la collaborazione di alcuni media europei, ha cercato di capire da un punto di vista africano perché tanti connazionali e tanti giovani africani sono disposti ad affrontare le violenze, i ricatti o la morte per lasciare il loro paese, ignorando le campagne di persuasione lanciate dai paesi occidentali che mirano a convincerli a tutti i costi a rimanere a casa loro. Ora, chiaramente il rovesciamento su un tema, usciamo un attimo dalla guerra e parliamo di un tema come l'immigrazione, il rovesciamento della prospettiva e il reportage dallo Zimbabwe, dall'Uganda e dalla Kenya e dalla Nigeria per cercare di raccontare effettivamente poi concretamente perché tutte queste persone sono disposte a fare così tante rinunce, sacrifici e a prendere così tanti rischi, capovolge la narrazione un po' dei nostri paesi, non parliamo di quella dell'invasione, ma anche insomma, diciamo, fornisce l'altro punto di vista assolutamente necessario per capire problemi complessi come quello dell'immigrazione. È chiaro che su un terreno come quello della guerra e di una guerra così divisiva come questa, ancora di più servono fonti diverse, anche se poi nel nostro caso ci sono anche grandi giornali internazionali e dei paesi occidentali che fanno un eccellente lavoro di informazione. A questo noi abbiniamo naturalmente le fonti locali, le fonti regionali, i giornali che sono specializzati in alcuni problemi, e questo ci aiuta, traducendo vari articoli, a comporre un puzzle che è sempre complesso, ma che cerchiamo anche che sia soddisfacente per le lettrici e i lettori.
Zanchini, mi ricollego a quello che stava raccontando anche su quest'ultimo numero di Internazionale, su questo reportage dal Ghana. E questo capovolgimento che ci obbliga a guardare l'altro dal punto di vista di come l'altro guarda se stesso, non da quella prospettiva che appiattisce su uno sfondo, come fosse una tappezzeria, quello che noi vogliamo sapere di quel mondo, no? Quindi, lasciando perdere espressioni onestamente imbarazzanti come taxi del mare o cose del genere, di fatto guardarlo dal punto di vista del Ghana, cioè di persone che escono da lì per venire in Europa e non dal punto di vista dell'Europa, l'intero
Esatto.
problema assume una dimensione totalmente diversa. Ma allora arrivo alla domanda: non è che il lavoro del giornalismo in questo caso va addirittura contro il desiderio dei lettori? Nel senso, io lettore, sappiamo quanto è faticoso cambiare idea e mettersi nei panni altrui, cambiare prospettiva. E molti di quelli che leggono i giornali in tutto il mondo non vogliono cambiare idea. Se voi gli proponete, se noi gli proponiamo un approccio totalmente ribaltato su un problema sul quale si è consolidato un sistema di credenze come il problema migratorio, si rischia di perderli questi lettori. E allora la domanda, ci arrivo davvero, la domanda è: cosa deve fare un giornale, una testata che voglia essere davvero seria e informare e non fare politica o tifoseria? Deve
Certo.
seguire il lettore o deve anche contrastare i suoi pregiudizi cercando di spostare il suo punto di vista?
Allora, intanto la cosa interessante che non ho detto è che naturalmente questi paesi africani si pongono il problema della fuga dei cervelli, in questo caso, no? Beh, immaginiamo un'ottica completamente stravolta. Noi
Sì.
italiani, per esempio, ci poniamo il problema della fuga dei cervelli, ma non pensiamo che l'emigrazione africana è spesso una fuga di professionisti, di operatori sanitari, di informatici, di contabili, e che quindi per questi paesi significa un impoverimento ulteriore a cui ovviamente noi non pensiamo mai. Ma comunque, al di là di questo, quello che diceva lei prima, naturalmente un giornale deve soprattutto fornire gli strumenti di interpretazione della realtà al lettore, che poi si forma un'opinione da solo, e non cercare per forza di fornirgli delle opinioni preconfezionate. Lo può fare certamente da un punto di vista, anzi, io penso che i punti di vista debbano esistere nell'informazione, basta che siano da una parte chiari e dall'altra onesti, fondati su un resoconto dei fatti che sia onesto e corretto. Un giornale però deve anche accompagnare, può anche accompagnare, dialogare con il lettore ed eventualmente anche, e non per forza lisciarlo per il pelo, come si suol dire. E questo i grandi giornali lo possono fare e lo devono fare. Internazionale domani pubblica Internazionale, che esce in digitale oggi e in edicola domani, pubblica un lungo articolo del New York Times, sovente accusato da parte della sinistra democratica statunitense di avere un bias, diciamo un pregiudizio pro-israeliano nel quadro del conflitto di Gaza di cui parlavamo prima. Bene, il pezzo che pubblica il New York Times è un pezzo che racconta come i bombardamenti israeliani hanno ucciso un numero enorme di civili dal 7 ottobre, un numero assolutamente sproporzionato, che una strage simile in un tempo così breve, a pochi precedenti dall'inizio degli anni 2000, intervista esperti e mette a confronto statistiche e pareri di esperti militari, e si capisce che tutto questo è intenzionale, cioè che non è esistita una vera volontà di tutelare i civili, e questo si deduce dalle armi usate, dalla velocità dell'offensiva e dalla scelta degli obiettivi. E tutto questo è in qualche modo raccontato solo e semplicemente attraverso fatti, rapporti, interviste, numeri e pareri di esperti. E in
Chiaro.
questo modo il giornale fa i conti direttamente anche con le critiche che gli vengono fatte dai lettori, e in qualche modo le verifica attraverso un lavoro giornalistico approfondito. Questo bisogna saper fare, bisogna saper non lisciare, prendere dei rischi anche e non
lisciare il pelo al pubblico.
È un periodo difficile, sì, sì, per dirlo, perché la stampa è in crisi, ovviamente lo sappiamo
tutti, sì, certo,
la stampa scritta e stampata, nonostante non ha mai avuto tanti lettori, quindi c'è sempre questo paradosso, e questa questione quindi è molto delicata, però certo saperlo fare e poterlo fare è una cosa importante.
Io vorrei porre praticamente la stessa domanda anche al dottor Sorrentino, per sentire la sua opinione. Una testata giornalistica è o dovrebbe essere capace di sfidare il punto di vista dei lettori che la seguono? Perché?
Ma guardi, un po' tutte e due le cose. Come dicevo a Zanchini, noi stiamo scivolando verso giornali che favoriscono quelle che vengono chiamate bolle informative, giornali valutativi che ti dicono quello che tu vuoi sentirti dire, e lo si fa per il motivo che diceva prima Zanchini: è più semplice così fidelizzare i propri, e in una situazione di crisi economica dovuta a tanti fattori questo è più semplice. Però la strada, secondo me, anche più efficace, non soltanto più virtuosa a livello così astratto, teorico, ma anche più efficace, è invece una testata che riesce a creare una sua fidelizzazione. Anzi, sempre più i giornali devono essere visti come delle community in cui il pubblico entra in maniera molto più partecipativa e trasparente nella costruzione della notiziabilità, cosa che oggi è possibile. Ma nello stesso tempo, e un po' quello che diceva Zanchini, sono d'accordo che il giornalismo deve cercare di offrire uno sguardo, io dico uno sguardo più largo e più lungo. Io credo che uno dei cambi di paradigma che il giornalismo, per attrezzarsi a gestire il terzo millennio e a gestire il nuovo ambiente in cui tutto questo avviene, no? Quello che abbiamo detto, un ambiente che ci porta in casa informazione anche da tutte le altre parti del mondo, deve essere molto meno preoccupato prima Zanchini diceva lisciare il pelo, non soltanto al pubblico, talvolta anche al fatto del giorno, talvolta si va sul sicuro, e quindi per l'ennesima volta si ritorna su un tema noto. Il giornalismo credo e fa un favore ai propri lettori, ai propri ascoltatori, se riesce ad avere anche uno sguardo più largo e più lungo, riuscendo a svolgere questo lavoro interpretativo della realtà, no? Zanchini parlava di onestà nella presentazione dei punti di vista. Il punto è questo: il giornalismo non deve perseguire la verità, ma deve in modo imparziale cercare di far vedere la varietà dei punti di vista.
Carlo Sorrentino, rimango con lei, perché sentivamo stamattina nei radiogiornali, ma se ne parla da quando è uscita la notizia, è la notizia del giorno, la morte di Henry Kissinger a 100 anni. Torneremo anche qui a Rete2 settimana prossima, per inciso, probabilmente in un dibattito sul senso della realpolitik, sul ruolo degli Stati Uniti nel XX secolo. C'è tantissimo da dire su una figura così gigantesca del panorama internazionale. Adesso le chiedo un parere. L'impressione è che un personaggio della caratura di Kissinger sapesse molto bene guardare gli altri mondi con gli occhi che servivano a capire davvero gli altri mondi, non con gli occhi americani, occidentalocentrici. Dall'altra parte, utilizzare poi questo sguardo, sappiamo in maniera quanto controversa, per piegare quei mondi alle necessità, o a quelle che sembravano essere le necessità degli Stati Uniti, che venivano visti come l'obiettivo finale di tutte le attività extraterritoriali dell'America stessa, degli Stati Uniti stessi. Allora, questa capacità doppia, da un lato di guardare gli altri come gli altri si guardano, quindi capirli in profondità e poi usare contro loro stessi quella profondità di sguardo. Intanto lei la vede, la condivide in Kissinger, è qualcosa che ha dei riscontri possibili anche nel giornalismo, una strada magari che il giornalismo potrebbe prendere?
Assolutamente sì, del resto già, le antiche arti marziali giapponesi dicevano: se non riesci a entrare nella testa del tuo avversario, non lo batterai mai. E quindi un grande uomo politico e di diplomazia come è stato Kissinger, al di là dei giudizi molto frastagliati che si possono avere su di lui, è evidente che doveva avere questa qualità. Poi, come ha detto bene lei, per fletterli agli interessi che lui perseguiva, gli interessi degli Stati Uniti. Il giornalista sicuramente dovrebbe avere questa capacità. Entrare nei panni degli altri, ovviamente non per flettergli a propri interessi, ma per cercare di
Idealmente no.
farsi capire, ecco, ma per cercare, avrebbe un altro obiettivo il giornalismo, e soltanto se io capisco l'altro che riesco a descrivere, a far capire ai miei lettori, ai miei ascoltatori quali sono le sue ragioni, no? Zanchini ha fatto questo ottimo esempio del pezzo uscito sul giornale ghanese, è un punto di vista completamente altro. Ma è un punto di vista assolutamente utile per noi eurocentrici per capire perché accadono certe cose, insomma, no?
Eh sì.
Io dico sempre più che il giornalismo poi è costretto dalla complessità della realtà e da una complessità che, grazie alle nuove tecnologie, ci arriva più facilmente nei computer e nelle case di tutti quanti noi, deve fare un lavoro interpretativo per cui sempre più deve avere una logica da approfondimento come se fosse un ricercatore sociale. Io dico sempre che il giornalismo del futuro, come del resto avviene per tante altre professioni, si polarizzerà perché da una parte ci deve essere la breaking news, no? La notizia immediata che in poche righe ci dicono come stanno le cose, che in buona parte, come diceva lei prima, probabilmente sarà gestita anche artificialmente, ma dall'altra parte ci dovrà essere una capacità di approfondire, di scendere in profondità, che può succedere soltanto, come un buon ricercatore sa, se tu riesci a comprendere l'altro, se tu riesci a comprendere le ragioni dell'altro. Un po' come in medicina, che abbiamo bisogno del medico di famiglia o della guardia medica che ci prescrive la ricetta contro il raffreddore, ma poi abbiamo bisogno del grande specialista che sappia individuarci un male estremo e intervenire per terzo. Io credo che abbiamo bisogno di tutti questi due poli, ma avremo sempre più bisogno di capacità di scendere in profondità nel sapere, come diceva ancora una volta Zanchini, coniugare i vari punti di vista.
Che sono, vabbè. Ci sono poi due piccole postille da aggiungere perché per fare quel lavoro di scendere in profondità serve da un lato la libertà di poterlo fare e non tutti
Servono i
gli
soldi.
editori te la danno. E sì, ci arrivavo, poi servono i soldi. E da questo punto di vista anche il servizio pubblico, faccio un po' di autopromozione, è a mio parere personalmente importante come soggetto nel momento in cui non risponde ad altri che non sia il pubblico, evidentemente la collettività civile, e d'altra parte i fondi sono garantiti non dalla pubblicità o dal fatto che il tal dei tali si compri la pagina e quindi bisogna parlarne bene, cosa che accade fin troppo spesso sui giornali privati, ma può seguire una linea che è quella della ricerca e della profondità
Guardi,
indipendente.
guardi,
posso dire
do
una
una
cosa sulla
notizia.
libertà?
Sì, prego, Zanchini.
Ma è interessante nel nostro, ovviamente il caso di Internazionale, essendo un giornale di giornali, e quindi cercando di variare le fonti che traduce in tutto il mondo, si imbatte ovviamente nel grande problema che ci sono tantissimi paesi che non hanno una stampa libera e quindi diciamo deve porsi il problema di dare in qualche modo spazio a quel modo di vedere la realtà e a quel modo di vedere il mondo, però attraverso delle fonti che spesso sono controllate dai governi. Quindi questo facciamo degli esempi, per esempio sulle fonti cinesi, noi siamo molto attenti a pubblicare articoli su fenomeni sociali e culturali, chiaramente sulle questioni invece più strettamente politiche, cerchiamo per esempio di pubblicare delle analisi politiche che possono essere fatte da fonti tipo The Initium, che è un giornale basato a Singapore in cinese che studia la Cina e che però non è controllato dal governo di Pechino. Prima c'erano i giornali di Hong Kong che erano piuttosto liberi e raccontavano la Cina continentale a livello politico in una maniera più libera. Oggi ovviamente a Hong Kong le cose sono cambiate, la stessa cosa è avvenuta con la Russia. In Russia la stretta sulla stampa è cominciata molti anni fa ed è andata via via peggiorando, ma con l'invasione su larga scala dell'Ucraina del febbraio 22 è finita. I giornali, però molti giornali russi sono addirittura espatriati. Ci sono fonti come Medusa o Novaya Gazeta che sono espatriati in paesi vicini e continuano a fare il loro lavoro avendo mantenuto delle fonti nei loro paesi e cercando quindi. In questo modo noi riusciamo ad avere in qualche modo a raccontare società complicate che non hanno le nostre stesse libertà, mantenendo un legame però diretto con giornali, giornalisti, reporter o fonti che in quelle società vivono e che quelle società raccontano.
Altro
E
elemento
questo è un tema
fondamentale.
secondo me interessante.
Sorrentino, forse l'abbiamo interrotta, abbiamo un minuto per chiudere, per cui lascerei a lei se voleva aggiungere qualcosa e poi ci
Ah, no.
salutiamo.
Sì, no, volevo dare una notizia ai radioascoltatori che è una buona notizia per voi, Radio Pubblica, anche negli Stati Uniti, cioè come dire, nel regno dell'impresa privata, del mondo privato, eccetera, eccetera, si sta ragionando se il giornalismo, proprio per la peculiarità del bene che produce, non debba prevedere un ritorno alla mano pubblica, un ritorno, diciamo, a nuove soggettività che garantiscano, mettano un po' al riparo dall'invadenza del mercato economico che da una parte garantisce la libertà di informazione, perché se io sono un editore che guadagna sono più libero, però negli ultimi decenni un po' tutto il mondo sta facendo pendere la bilancia un po' troppo su quella degli affari e affari che sempre più si concentrano nelle mani di poche multinazionali della distribuzione, le grandi piattaforme, diciamo, della
Sì.
distribuzione delle informazioni, e quindi si sta incominciando a ragionare, ma visto che noi ci occupiamo di rappresentazioni del mondo, di idee, forse ritornare a fondazioni pubblico-private, insomma, a soggetti che abbiano, insomma, anche nella mano pubblica una centralità potrebbe essere interessante. Diciamo, noi in Europa dovremmo essere un po' più avvantaggiati in questo, speriamo.
È tardissimo, è già la una, dobbiamo assolutamente lasciare la linea Radio Giornale, ma l'argomento sarebbe da
Anche se
proseguire.
noi avremmo altre cose da dire.
Ma sarebbe un piacere ascoltarvi, ma ci torniamo, sono temi sui quali Rete 2 spesso torna ad esplorare, provando un pochino la profondità di cui parlavamo. Jacopo Zanchini e Carlo Sorrentino, grazie davvero per questa chiacchierata. A
Grazie
presto.
a voi, arrivederci.
Grazie.
Arrivederci.